Juan è live. Maura, e allora era una grande giocatrice di pallavolo, ma eri ispirata a Mimì Ayuara e a tutti quei programmi.
No, 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 no. Andavo in autonomia cercando di fare del mio meglio su un gioco meraviglioso, ma dove effettivamente non avevo tutte le dote necessarie, ma alcune in fondo sì, alcune sì le avevo.
Pensa che parlavo qui con degli amici inglesi che non hanno avuto quello che abbiamo avuto noi rispetto ai cartoni animati, Mimì Ayuara e cose, Goldrake, eccetera, eccetera. Cioè, loro non li hanno avuti di qua. E quindi quando io ho detto, ah no, giochi a pallavolo come Mimì Ayuara, l'ho detto come dire, stiamo parlando di un common ground, no? E mi ha guardato come dire, ma chi è Mimì Ayuara? E quindi... così. E Simone invece, tu invece Simone eri giocatore di ping pong.
Sì, diciamo non con grandi successi come te, ma tra i vari sport ho provato anche quello.
Hai provato anche quello, grande. Ascolta,
quando ci vedremo possiamo provare a fare una sfida.
Faremo una sfida sostenibile, ovviamente, perché qualunque cosa ormai deve essere al massimo della sostenibilità. Mi piace molto anche il tuo sfondo. È uno sfondo tipo, sai quei film dove nelle foreste compare poi fuori uno all'improvviso? Che sfondo è?
Ah, che sono in un bosco e mi sono rimpicciolito e ci sono i fili d'erba così. No, in realtà è un backdrop, perché ieri ho fatto una conferenza stampa per una grande azienda che era un po' stressata sul fatto che venisse tutto bene e quindi mi hanno mandato a casa un backdrop di 4 metri e a questo punto me lo sono tenuto dietro.
Ah, ok, grande, grande. Maura, tu invece dove sei geograficamente parlando?
Sono a Bologna, nel mio ufficio di Bologna.
Perfetto, bene, allora siamo ben distribuiti, io sono qua in Inghilterra, devo dire che la situazione mi sembra, anzi dovrebbe esserci adesso l'annuncio di Boris Johnson su quello che succede nei vari posti, in che fascia ci mettono, e quindi siamo in attesa di capire se ci liberano o ci tengono in casa, insomma, però mi sembra che la situazione stia progredendo per il meglio. Io sono molto contento di fare questa chiacchierata perché è un nuovo appuntamento dello speciale che stiamo facendo con LifeGate. Lo ricordo a tutte le persone che stanno guardando, LifeGate in occasione dei 20 anni sta portando avanti questa campagna che vi faccio vedere, la trovate qua mammacaro.com/project/LifeGate. Peraltro c'è sempre questa foto di questa ragazza, dimmi Simone chi è, perché io la conosco, esatto, a memoria adesso, ma non so chi sia, e se volete andare
è il momento
a dare,
giusto, se date è il momento giusto che... di presentarla con Maura, perché la conosce anche Maura, si chiama Layala Andreoletti ed è una colonna portante in particolare delle cose che stiamo facendo con COP. È una che durante il lockdown, il primo, si è riuscita a organizzare insieme ad altri, però lei era proprio il front end, le autorizzazioni, l'installazione di 25 sibini in giro per l'Italia, che sono i nostri cestini, magari ne parleremo un po' dopo. Quindi è una colonna portante, ma ora la conosce bene e sa che cosa ha passato lei insieme a Renata Pascarelli dall'altra parte in COP, che senza di loro non saremmo andati da nessuna parte.
Grande,
la posso
grande.
Ringraziare la YAL anch'io, perché
ma
veramente
certo. Facciamo una puntata solo sulla YAL.
Sì, ma se lo merita, ha fatto un lavoro unico durante l'estate, ci ha fatto raggiungere dei risultati che da soli non saremmo arrivati. Brava, grazie la YAL.
Grande la YAL, faremo appunto un'intera puntata dedicata a lei, tutto quello che avresti sempre voluto chiedere sulla YAL ma non hai usato, capito, quelle titoli così.
Ma Maura, vedi Monti, vedi, in realtà ci sono qua io perché lei sta lavorando, lei mica può venire a perdere tempo a fare queste cose, ma esatto. Me, lei sta lavorando.
Produrre. Esatto. Maura, sono anche molto contento che tu sia qui in quanto capa suprema di COP, non so i titoli in Italia, CEO di General, qual è il tuo titolo ufficiale?
Amministratore delegato, ma in realtà il titolo non significa moltissimo.
Però diciamo che una cosa che a me colpisce sempre è che ogni volta che voglio intervistare degli amministratori delegati, cioè nella maggior parte dei casi è un uomo, e io ogni volta dico ma non c'è un amministratore delegato donna in Italia, cioè non si usa più, e quindi sono contento invece di vedere che ci sono amministratrici delegate donne, e quindi insomma tu stai facendo un grande lavoro e mi fa piacere anche per questo tema, no, della cosiddetta gender diversity, che è un aspetto sempre molto importante collegato anche ai nostri argomenti. Da quanto, Maura, sei AD di COP?
Da 2 anni.
Da 2 anni. Sei contenta? Scherzo, come era, sì, era la scelta.
Ma sai perché sono contenta? Non tanto per essere AD, ma perché comunque avendo un incarico importante, rilevante, con delle deleghe, si riescono a fare delle cose in cui si credono. E in COP ho la fortuna di avere una coincidenza tra quello in cui io credo, per esempio la sostenibilità, e anche la sensibilità di questa impresa. Quindi la responsabilità è importante per cambiare anche.
Assolutamente. E con LifeGate che cosa state combinando? Non so, Simone, se vuoi rispondere tu o Maura, da chi è partito, diciamo, in questa collaborazione.
Vai, Simone, rispondi tu.
Vado io? Sì. Allora, prima di tutto voglio fare una chiosa su quello che hai appena detto della diversity. Cioè, parlando di sostenibilità, questo è il momento delle donne, perché per millenni ci sono stati gli uomini e le donne possono portare qualcosa di diverso. Non solo perché gli uomini hanno già fatto quello che potevano fare, compresi tanti disastri, ma perché ci sono anche delle ragioni, porto il mio ruolo di direttore scientifico, no? Cerco di dare della sostanza, c'è una parte genetica, cioè la sostenibilità è prima di tutto guardare al futuro, guardare a lungo termine, e la donna sicuramente, per come è fatta e per il fatto che può procreare, è più proiettata a guardare al futuro e all'accudimento rispetto all'uomo, che è più cacciatore, va a fare delle cose e va a fare dei gran casini di solito. E poi la seconda cosa per cui la sostenibilità è soprattutto femminile, e questo, ripeto, non lo dico solo io, poi lo dicono anche tutte le ricerche che facciamo e che fanno, che le donne sono soprattutto, oltre ai giovani, interessate alla sostenibilità e capaci di fare, è che per fare delle cose, quello che diceva prima Maura, per fare delle cose, se parli di sostenibilità, ci vuole sempre un'ottica di lungo termine, e poi ci vuole una pazienza infinita e la capacità di collaborare. Cioè, se tu non metti insieme altri pezzi e agisci solo sul tuo perimetro, è molto difficile che tu riesca a fare qualcosa di veramente sostenibile. E quindi parlo per esempio del rapporto tra cliente e fornitore, cioè se ci si guarda in cagnesco e si cerca sempre solo di tirare l'ultimo centesimo, non si va da nessuna parte. Se si riescono a impostare dei discorsi di lungo termine, si riescono a fare le cose più importanti. E Maura questo lo conosce bene, perché il COP poi è una realtà complessissima e lei ha una pazienza incredibile. Per venire invece alla tua domanda, abbiamo cominciato a fare insieme tante cose. Noi ci siamo conosciuti perché COP, per come la vediamo noi, è la grande distribuzione più avanzata campo della sostenibilità, perché è partita in tempi non sospetti, a tante cose. E quindi abbiamo cominciato a fare una consulenza per aiutarli a vedere quanto a livello strategico ha senso poi andare anche a comunicarlo e trasmetterlo ai consumatori, che non sanno tante delle battaglie e delle cose importanti che hanno fatto dietro. E da qui sono nate tante cose, tra cui uno spot TV molto bello che forse hai visto, quello col carrello. E poi invece nella pratica, una delle cose che stiamo facendo dall'estate scorsa, dalla primavera scorsa, è andare a lavorare nel mondo della plastica. Noi abbiamo un progetto che si chiama LifeGate Plasticless, e con COP stiamo andando a installare 25 Sibin in giro per l'Italia per andare a togliere quelle microplastiche che già sono nelle nostre acque, per fare sensibilizzazione. Naturalmente questo in parallelo al fatto che COP fa un sacco di cose per ridurre la monte.
Una mia curiosità, Maura, su quello che riguarda, diciamo, questa parola, usiamo la parola sostenibilità, però diciamo comportarsi bene nei confronti di tutti, ambiente, persone, eccetera eccetera, per quello che riguarda le attività nei supermercati, ogni volta che io vado in un supermercato ho sempre la stessa sensazione, no? Una quantità di confezioni enorme, e ogni volta mi chiedo: ma dove vanno tutte queste confezioni, no? Cioè, cose, robe, sacchetti, plastiche. E poi la maggior parte degli oggetti, no, io li compri e poi guardo i cestini, no, della spazzatura di casa mia, e dico: cacchio, ma quanta roba che esce, no? Continuamente. E allora mi domandavo, dal punto di vista proprio della gestione, com'è che oggi bisogna comportarsi per essere sostenibili, se si può essere realmente sostenibili?
Guarda, è un punto chiave per i supermercati, ma anche per la vita in casa delle persone, perché ci sono due spinte contrapposte: l'attenzione all'ambiente, alla sostenibilità, che per fortuna sta crescendo, e quindi la volontà di usare meno plastica, usare meno PEC, usare meno prodotti. Dall'altra parte però c'è la volontà di avere sempre più servizio da parte delle persone, perché in realtà sono poche le persone che comprano lo sfuso, e il Covid ha accelerato anche la volontà di comprare il confezionato. Quindi la realtà è un confezionato, un PEC che cresce, e un'attenzione all'ambiente che cresce. La possibilità di tenere in equilibrio il servizio che dà il confezionato con l'attenzione all'ambiente c'è, è usare meno PEC possibile, quello che si usa che sia riciclabile e che entri in una circolarità economica del PEC, quindi il recupero. Per fare questo c'è ancora tanta strada da percorrere. Ogni impresa, e noi lo facciamo, deve prendersi degli impegni di ridurre la plastica il più possibile, ma soprattutto di usare materiali riciclabili, e serve però che le istituzioni, i consorzi per la raccolta, i comuni rendano semplice la raccolta differenziata e poi il recupero, altrimenti gli sforzi positivi che i cittadini stanno facendo sempre di più, perché noi a casa tutti ci stiamo provando, non finiscano poi nei termovalorizzatori, che hanno questo bel nome ma però bruciano, ma l'economia positiva che rigenera i prodotti, i materiali per fare nuovi imballaggi.
E per quello che riguarda invece la parte degli sprechi alimentari, non mi ricordo con chi parlavo, dicevo prima che interessano tante persone, confondo i nomi e quindi poteva essere chiunque, ma c'era uno dei miei ospiti che dava un dato incredibile sulla quantità di cibo che oggi viene semplicemente buttata via, viene prodotta e buttata via, che è enorme, tipo un terzo del cibo prodotto nel mondo, una quantità incredibile.
Se vuoi dei dati, siamo qui.
Guarda, sugli sprechi hai ragione completamente. Gli sprechi sono terribili sia per l'ingiustizia rispetto alle necessità alimentari del mondo, ma sono terribili anche per l'ambiente, perché produrre genera impatto ambientale, produrre inutilmente lo genera doppio, fra l'altro. Lo spreco alimentare sta migliorando, perché purtroppo, paradossalmente, ma le difficoltà economiche spingono a comprare quantità più giuste. Lo spreco dentro i supermercati si può ridurre se non eliminare. Noi, per esempio, doniamo alle associazioni di volontariato oramai da 15-18 anni, non ricordo esattamente, tutte le sere i prodotti freschissimi, ma ti dico quantità: 30 milioni di euro l'anno, sono 6.000 tonnellate l'anno, solo Coop, che Coop dona alle società dei territori, alle mense di chi ha bisogno, alle case accoglienza, per pasti. Quindi quantità importanti che tutte le sere, e la cosa bella che ci tengo a dire, molto importante, è che questo avviene grazie al coinvolgimento dei dipendenti, perché è molto più semplice buttare via. Invece i dipendenti sono parte attiva di questa operazione in circa 700 negozi, dove ogni sera si mette insieme i prodotti freschi invenduti, i prodotti vicino alla scadenza, e le associazioni di volontariato vanno nei negozi, li prendono e sono cibo per queste realtà.
Ne parlavo, me lo fanno notare in chat, dovete sapere che io ho la chat più bella del pianeta, anche parlando, intervistando Rovelli, no, l'astrofisico, che diceva, gli dicevo ogni tanto: Carlo, chiedi una domanda, nella chat c'è la risposta, e c'è sempre qualcuno che ha la risposta. Gli dicevo, ne parlavo con Bottura, lo chef stellato Massimo Bottura, citava appunto questo fatto rispetto all'iniziativa che stava facendo. Su questo, Simone, tu che dati hai?
Ma guarda, io sono stato anche direttore editoriale in Expo, che è stato appunto questo mega evento che ha parlato di cibo e delle sfide che il cibo ci porta ad affrontare. Ci sono milioni di dati, ma quelli più interessanti sono intanto il paradosso. Cioè, noi oggi, se guardiamo il pianeta, abbiamo 2,5 miliardi di persone che sono malnutrite, di cui 820 milioni hanno proprio fame, quindi vanno a letto con la fame. 2,5 miliardi di persone malnutrite, e poi allo stesso tempo abbiamo 2 miliardi di persone in sovrappeso. La cosa particolare che sta succedendo è che nella realtà, da una parte, il pianeta produce molto di più di quello che serve per sfamare tutti. Tieni conto che se solo usassimo la parte sprecata potremmo sfamare più di 4 volte quel numero di persone che abbiamo e che mandiamo a letto senza cena. Quindi c'è uno spreco incredibile e che ha dei numeri che sono pesanti. Se poi guardiamo l'Italia, parliamo quasi di un punto di PIL, 0,90%, quindi quasi un punto di PIL italiano, stiamo parlando di 15 miliardi che vengono sprecati, e tutto quello che c'è dietro è spreco. Cioè, quando tu butti qualche cosa devi pensare che è stata coltivata, allevata, trasportata, cucinata, refrigerata, cioè c'è dietro veramente il mondo. Dall'altra parte serve, voglio dire, ancora 2 cose che secondo me sono importanti, perché una delle cose che noi vogliamo fare come Library, parlando di sostenibilità, visto che il tema è complesso, è di mettere dei punti fermi, no? Per togliere il rumore di fondo e far concentrare le persone sulle cose importanti. Allora, la prima è che quando parliamo di spreco alimentare, le cose stanno migliorando molto bene. Noi oggi abbiamo qualcosa come il 25% in meno di sprechi rispetto a qualche anno fa, e questo anche grazie ad Expo e tutta la sensibilizzazione che è stata fatta. Dall'altra parte, sfatare dei miti, perché se uno non capisce i numeri prima, poi è difficile che trovi delle soluzioni. La percezione delle persone è che lo spreco alimentare sia soprattutto nella distribuzione, per esempio, perché come dici tu, quando vai al supermercato vedi tutta sta roba. Nella realtà, di quei 15 miliardi che dicevo prima sprecati ogni anno, ce ne sono 12 che vengono sprecati a casa nostra, nei nostri frigoriferi, e solo 3 che vengono sprecati nella produzione o nella distribuzione. Quindi, guardando solo i supermercati, stiamo parlando di un rapporto 1 a 10, cioè rispetto alla casa. Quindi si spreca molto di più in casa di quello che spreca la distribuzione. L'ultimo dato che volevo dare è
scusa ti interrompo. Quindi questo vuol dire che la maggior parte degli sprechi avviene perché in casa tu butti via, compri roba e la butti via perché è scaduta e non l'hai mangiata. Ok.
Esatto. Cioè, ne hai comprata troppa, non hai guardato le date di scadenza e te ne trovi il frigo della roba che devi buttare via. E l'ultimo dato, e questo è positivo, perché appunto quando si parla di sostenibilità sembra sempre di dover dare solo brutte notizie, quindi ogni tanto ce n'è qualcuna di buona e ci tengo a darla, è che anche grazie ad Expo, io proprio ho lavorato molto anche per questo, è stata varata anche una legge, la legge GADA nel 2016, che ha aiutato tantissimo il recupero, perché una delle cose allucinanti dello spreco alimentare, io in particolare, anche mia mamma, abbiamo lavorato tanto, abbiamo come volontari in mense del povero, è che tu hai davanti, di fianco, magari hai una pasticceria, una gastronomia che è obbligata a buttare un sacco di cose e non potevi andare a recuperare tutto questo cibo ottimo solo perché l'associazione non aveva un camioncino refrigerato e le autorizzazioni, eccetera, eccetera. E questo sta cambiando molto velocemente, per fortuna.
Monti pensa che prima della legge GADDA, per donare il cibo, e noi lo facevamo a fine giornata, ci pagavamo l'IVA sopra, che è quasi una cosa che...
Cioè paghi per donare?
Adesso non più, con la legge GADDA, prima sì, quindi serviva una fortissima motivazione per farlo, altrimenti... Non succedeva.
Peraltro è incredibile come se uno entra nel merito dei dati e capisce quali sono i fatti nel dettaglio, cambia una sua opinione facilmente. Non è solamente che uno cambia opinione con i fatti, ma perché decidiamo anche emozionalmente. Però il concetto è: Se uno ti spiega bene un argomento e tu non sei prevenuto, ma semplicemente vuoi comprendere, diventa molto facile fare una valutazione. Vi faccio un esempio che mi ha colpito l'altro giorno. Vi dicevo prima, proprio per lo speciale LifeGate, parlavo con Mancuso e lui diceva: guarda, ad esempio c'è questa campagna per piantare 1.000 miliardi di alberi. Ok, facciamo un esempio. E io pensavo, sì, ma che... cioè, mille miliardi, ma quanto ci metti a piantarlo? E lui ha cominciato a dare tutti i dati. No, no, guarda, ci metti 30 anni. Ok, sì, però poi non c'è spazio. Ma no, aspetta, aspetta, perché se vai a vedere le aree dell'agricoltura è smessa, invece c'è spazio. E quanti ce ne sono? E allora iniziamo a fare tutti i calcoli, i ragionamenti, e tu incredibilmente inizi a cambiare idea. Dici, ah no, allora aspetta, ero prevenuto su questo, ma ora ho capito meglio. E allora anche sugli sprechi, secondo me, c'è anche un fatto proprio di comprensione, che uno non sa bene e quindi poi ha degli atteggiamenti approssimativi, ecco, un po' tutti, forse questo è anche un problema.
Guarda, su questo ti voglio dire una cosa interessante che riguarda proprio la percezione delle persone. Abbiamo fatto un lavoro incredibile dal 2015 e nel 2015, come dicevo prima, perché c'è stato Expo in Italia, no? Se tu guardi in 4 anni quello che è successo nella percezione delle persone, se tu domandi a delle persone: tu sprechi del cibo quotidianamente? Ti dicevano, 4 anni fa la gente ti diceva, nel 50% dei casi, 1 su 2, ti diceva che sprecava del cibo, che buttava del cibo scaduto quotidianamente, ogni giorno. Oggi questo numero è l'1%, cioè si è passati dal 50% all'1%. Poi nella realtà non è per forza così, perché tra il dire e il fare c'è sempre certo. In mezzo il mare, soprattutto in Italia. Però è particolarmente interessante vedere questo cambiamento di percezione, che è esattamente quello che poi serve per far succedere delle cose a casa tua, perché se dici così è perché hai capito che è una cosa brutta da dire, allora preferisci non dirla e poi magari la fai anche, però il primo step è farla capire. E quindi
Adriano Cordella, se è diciamo anche una sensibilità diversa che sviluppi, appunto, a volte non per cattiveria, ma perché le cose non le sai, non sai come muoverti, oppure sei sensibile all'argomento ma non sai che cosa devi fare, non sai qual è la cosa che conta di più rispetto alle tue attività. Adriano Cordella, questa osservazione che mi sembra interessante, ditemi cosa ne pensate. Viviamo in una società capovolta ancora, dove i prodotti meno sostenibili sono paradossalmente più accessibili di altri. Se io faccio un giretto qua a Brighton, trovo una marea di negozietti che vendono delle porcate clamorose, tutte, no, degli snack veloci che tu puoi comprare a poco e sono disponibili ovunque, no? E dici, cacchio, ma non potrebbe essere la stessa cosa ma con prodotti buoni, no? O anche le catene, no, di fast food, perché devono far schifo per forza i prodotti? Non possono essere invece prodotti che fanno bene. E allora mi domandavo se questo era un problema di costi, di cultura. Quale fosse, Maura, secondo te, la motivazione?
Secondo me è un modello culturale e economico. È proprio il problema di oggi che dobbiamo tutti insieme, con una consapevolezza crescente, aggredire. Prodotti che costano poco sono prodotti dove da qualche parte della catena produttiva qualcuno non ha pagato i costi veri. Possono essere non pagati oggi perché magari non si remunera adeguatamente i lavoratori che producono, o possono non essere pagati domani perché sono impattanti per l'ambiente e quindi rimandiamo il costo alle generazioni future. Ci sono varie sfumature, però in realtà per fare oggi prodotti sostenibili serve un grandissimo impegno per cambiare le cose, inserendo anche delle novità, e la tecnologia in questo è molto di aiuto, per rendere più efficienti il processo produttivo e non far alzare i costi, perché se il prodotto costa troppo diventa sostenibile ma non democratico, perché è sostenibile perché ha soldi, e invece certo. È necessario lavorare sulla sostenibilità per tutti e quindi anche per le fasce più deboli. È un problema proprio di modello da riprogettare. Guarda, è una sfida quotidiana, rilevantissima, quella di avere prodotti buoni, sani, sicuri, attenti all'ambiente, ma a un prezzo giusto. Un prezzo certo. giusto per tutti. Io non amo l'idea che si può fare prodotti sostenibili e costano di più, è normale, perché sono attenti all'ambiente. Non deve essere normale. Perché l'ambiente è di tutti, non è di solo dei ricchi. L'ambiente deve essere rispettato da tutti e tutti ci dobbiamo sforzare per generare quell'efficienza che mette a disposizione la possibilità di acquisto a tutte le fasce di reddito. Noi lo chiamiamo prezzo democratico, per cercare di sintetizzare, ed è la sfida quotidiana.
Simone?
Ma io ti aggiungo un pezzo. Tu ieri hai fatto, ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, quando hai intervistato Stefano Mancuso, gli hai fatto una domanda: se avessi, se fossi il capo del mondo, cosa faresti? No? Ci avevano fatto questa domanda a tutte e due quando abbiamo fatto una cosa bellissima, tra l'altro un dialogo in un teatro. Lui aveva dato quella risposta di piantare gli alberi. Io alla domanda se avessi una bacchetta magica, cosa farei per cercare di migliorare la sostenibilità di colpo, farei esattamente quello che viene dopo le parole di Maura, cioè farei internalizzare i costi ambientali e sociali, cioè farei che tutte quelle che oggi sono lasciate esternalità, cioè sono lasciate alla società come costi, fossero invece inserite all'interno dei prodotti, e qui magicamente andresti a cambiare totalmente lo scenario, perché da una parte noi oggi abbiamo dei prodotti che costano poco proprio perché ci sono delle storture nel mercato, e dall'altra addirittura li andiamo a incentivare. Cioè noi oggi abbiamo 19 miliardi all'anno di euro spesi in sussidi che sono ambientalmente dannosi. Cioè non solo lasciamo playing field, lasciamo terreno neutro, ma addirittura andiamo ad aiutare i processi più impattanti. E questo, ti faccio un esempio, vista da Marte sembriamo dei dementi, abbiamo un problema enorme con le plastiche, le microplastiche, però se ci guardi da Marte, e lo sappiamo da anni e anni, non è che l'abbiamo scoperto adesso, però ancora oggi se tu vai a vedere in un bar ti regalano una cannuccia di plastica, un bicchiere di plastica, te lo fanno pagare zero. Perché? Perché la plastica non costa praticamente niente. Quindi anche nel momento in cui c'è un problema enorme, non siamo capaci poi di andare a sistemare la stortura che l'ha creato.
Scusa Simone, hai accennato al tema della plastica, allora ti prendo al volo questa domanda che ho visto in chat, che secondo me può essere utile per fare un po' di chiarezza, non sulla plastica. Mario Gabriele De Riso da Facebook dice: la demonizzazione della plastica vi chiede, è corretta? La plastica opportunamente riciclata è eterna, immagino dica. Una bottiglia di vetro da riutilizzare costerebbe di più al netto di tutto il processo di ritorno e sanificazione? Sbaglio? Riusciamo a fare un po' di chiarezza sulla plastica? Perché io vi faccio un esempio. Se un ospite, ormai, se io intervisto un ospite e l'ospite beve da una bottiglia di plastica, sta morendo di sete, beve da una bottiglia di plastica, io ho la chat che si incendia di insulti, ok? Cioè qualunque cosa adesso sia legata a una bottiglia di plastica no, è completamente demonizzata. Dall'altro lato, magari anche qua converrebbe forse entrare nel merito e capire quale sia la situazione. Non so come vuole partire.
Parto io volentieri, ci tengo molto a questo argomento che è stato introdotto. È il punto a cui facevi cenno prima, Monti, cioè la necessità di spiegare bene le cose in maniera semplice, chiara e non andare per semplificazioni. Demonizzare la plastica è un errore clamoroso. È clamoroso perché la plastica, se mal usata, è un problema, se ben usata è una delle materie più efficienti, più economiche, più facilmente riciclabili e riutilizzabili, però va assolutamente usata bene. Consideriamo che la plastica in questo momento di pandemia per il sistema sanitario, banalmente sotto gli occhi di tutti quanto è importante, ma anche nei punti vendita. Una confezione di plastica aiuta a conservare meglio i prodotti, allunga la shelf life dei prodotti, è più facilmente riciclabile. Bisogna ridurre al minimo l'uso e poi, come dicevamo prima, avere dei meccanismi di recupero efficienti. Il vetro è sicuramente il più energivoro, sia per il riciclo, sia per il trasporto, per tutto. Quindi serve davvero equilibrio nel fare queste scelte che possano diventare, paradossalmente, con tutta la buona volontà, al contrario, negative, se facciamo le scelte sbagliate.
Energivoro, me lo porto via questo termine con me, voglio fare un video, energivoro, mi piace molto energivoro. Simone, che cosa ci dici su questo mondo plastica?
Attacco due cose, magari che sembrano più pallose, però servono se vogliamo fare chiarezza. La prima è che non solo sono d'accordo, ma di più con Maura, cioè la plastica non è il problema è sempre l'uomo e l'utilizzo che ne fa. Io tra l'altro mi sono laureato al Politecnico di Milano e la plastica è stata inventata lì da Natta ed è una cosa che tutto il mondo e la storia guarda e rimane nei libri di storia, quindi è una è sicuro che è una scoperta incredibile e molto più utile che dannosa. Il problema vero è, come al solito, è l'uso, come dicevo prima. Cioè, se noi prendiamo un materiale che è praticamente eterno per farne degli usa e getta che durano 10 secondi e poi vengono gettati, forse non stiamo facendo l'uso corretto. Due note che volevo dare sono: la prima legata a questa sbagliata impostazione che diamo sempre alle cose per poi scoprire alla fine che abbiamo i problemi. E la plastica è super facilmente riciclabile, però abbiamo immesso sul mercato una quantità di molecole incredibili, molto diverse, e che fanno fatica poi a essere riciclate quando sono mischiate. Quindi una prima cosa intelligente da fare sarebbe stata dovuta fare ai tempi era di mettere poche molecole in commercio per fare che fosse molto più facile riciclare. La seconda cosa è, come sempre, è infilarla nei cicli giusti, la plastica. Il problema sono i cicli aperti, quella dove poi te la ritrovi appunto nel mare perché non è stata recuperata e non è stato chiuso il ciclo. E qui vedi quanto siamo inadeguati a gestire anche le cose semplici. Una delle cose che ha portato a casa il ministro Costa, il ministro dell'ambiente, in Italia, che era una roba che gridava vendetta, è che se tu da pescatore ti trovavi della plastica nella barca, perché ti rimaneva nelle reti, dovevi ributtarla in mare invece che portarla a terra, perché questo era quello che avevamo fino all'anno scorso. E qui COP, tra l'altro, ha anche aiutato l'istituzione ad andare avanti, quindi, e a portare questo risultato. Quindi questo è il vero problema, è che noi abbiamo quella tecnologia, delle possibilità incredibili, poi ci incasiniamo sempre però nel come le usiamo.
E sulla sicurezza, che è un argomento collegato, ad esempio c'era stato lo scandalo del glifosato, si chiama glifosato, e quindi la domanda è anche sostenibilità e sicurezza, se vanno a braccetto possono essere un buon binomio. Voi, Maura, peraltro vi eravate mossi su questo in anticipo.
Ma sì, guarda, il glifosato è una delle molecole più controverse, dove la scienza spesso lo fa, e anche questa volta l'ha fatto, si divide. Una volta arrivano studi che ne parlano malissimo, altra volta arrivano studi che invece lo assolvono. Noi, utilizzando un sano, semplice principio di precauzione, quando c'è incertezza sul tema della salute, lavoriamo per eliminare il problema alla radice, facciamo così. Lo abbiamo fatto con i coloranti artificiali, sono 25 anni che non li usiamo nei nostri prodotti, alcuni sono innocenti, ma una decina in questi 25 anni poi sono andati fuori legge, quindi insomma il principio di precauzione qualcosa significa, e sul glifosato abbiamo deciso di toglierlo.
Ma quando dici, scusa Maura, scusa se ti interrompo, sì, quando dici abbiamo deciso di non usarli, o il glifosato abbiamo deciso, sì, di toglierlo, come vi muovete? Cioè vi muovete sui produttori, sui fornitori, sì, dicendo se c'è un prodotto che contiene questo noi non lo mettiamo a scaffale?
Coinvolgiamo i nostri produttori. Quando dico questo parliamo dei nostri prodotti COP, però è un pezzo importante, la nostra offerta sono circa 3 miliardi di euro l'anno, quindi si tratta comunque di un peso anche nell'economia produttiva italiana. Prendiamo delle decisioni, parliamo con i nostri fornitori, li coinvolgiamo perché poi sono loro gli esperti. Perché per eliminare il glifosato, per esempio, dalle produzioni c'è necessità di cambiare le tecniche produttive, facendo magari dei passi indietro, che poi invece sono dei passi in avanti, passi indietro rispetto all'uso di questi diserbanti che richiedono la semina magari di prati, magari l'inserimento di insetti funzionali alla lotta integrata, quindi sono passi indietro nelle tecniche produttive più spinte, più veloci, anche più efficaci da un punto di vista quantitativo, ma che generano poi delle ricadute ambientali non solo sul prodotto, perché se ha meno chimica dentro paradossalmente è meglio, secondo il nostro punto di vista, ma sono molto positivi anche per il suolo, perché guarda, non voglio cambiare argomento, ma l'acqua, il rischio e i problemi dell'acqua è sotto gli occhi di tutti, l'aria anche, perché l'inquinamento lo vediamo, ma il suolo che non si vede, ci vogliamo pensare che ha bisogno di essere protetto quanto e più dell'acqua e dell'aria, perché il suolo è un bene comune finito, quindi immettere fitofarmaci, eccetera, eccetera, nel suolo è qualcosa che non solo può creare problemi alla salute delle persone, ma indirettamente all'ambiente, che poi torna alla salute delle persone. Quindi ecco, sono scelte che anche in termini precauzionali, secondo COP, vanno fatte, e noi ci proviamo. Serviranno 3 anni per togliere tutto il glifosato. È un percorso. Wow. Siamo a metà del percorso.
Capito. Simone?
Ma allora, il glifosato è una delle... degli esempi più belli, secondo me, che possiamo prendere per far capire quanto nell'informazione mainstream e in quello che succede serva ogni tanto abbassare il rumore di fondo e mettere il dito sulle cose importanti. Allora, per me quella che ha fatto COP, e non lo dico per piaggeria, lo dico perché ci credo, l'Aiviet ha sempre seguito il tema del glifosato e ha preso posizione da anni. Questo è un problema molto grosso, e COP è stata la prima e unica a prendere una posizione netta. Per farti capire, anche la Francia a un certo punto, Macron ha detto entro 3 anni toglieremo il glifosato dappertutto, perché abbiamo capito che, cioè, il fatto che sia probabilmente cancerogeno non è che lo diciamo io e Maura, o lo dice il primo al bar, lo dice l'OMS, lo dice l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, quindi è discusso, ma c'è una posizione forte sul fatto che possa creare dei problemi, quindi non è che è una cosa strana pensare di applicare il principio di precauzione. Però è difficilissimo, e qui ci riagganciamo a quello che dicevo all'inizio, su come serve per portare soluzioni di sostenibilità collaborare, avere un'ottica di lungo termine. La Francia ha deciso di farlo in 3 anni e poi Macron si è rimangiato la parola, perché pur avendo investito 400 milioni di euro ha detto che non ce l'hanno fatta, addirittura uno dei loro ministri ha detto perché sennò non avremmo più cibo da mangiare. Cioè è evidente che quando tu vuoi andare a cambiare uno standard che è usato, è l'erbicida più usato nel mondo, non è una molecola usata da qualcuno e basta, è evidente che è tutto difficile, perché tutti sono già abituati a usare quello, perché ci sono già interessi costituiti, e quando tu vai a puntare il dito su quella cosa lì, naturale che vengono fuori anche un sacco di problemi e con tutti gli altri tuoi stakeholder. Quindi o gli dai un'ottica di lungo periodo e di partnership, oppure rimani da solo. È quello che è successo con la Francia. Cioè ci sono tanti comuni e tanti piccoli che hanno detto noi non vogliamo più usare il glifosato, però quando vuoi fare le cose in grande è molto difficile, perché 2 mandarini senza glifosato magari li riesci a trovare, ma se devi trovare 200.000 tonnellate è molto più difficile.
Per
chiudere, però è così
abbiamo...
che fai cambiare le cose.
Certo. È il problema sempre della visione di lungo periodo, ne ho parlato con diversi ospiti ultimamente, alla fine si torna sempre lì, spesso la politica ha una visione solamente del prossimo term, della prossima rielezione, e a quel punto non ha un interesse a portare avanti iniziative che avranno un impatto tra 20 anni, per cui siamo sempre noi in questo ciclo di breve periodo che porta a poco. Volevo chiudere sul tema del lockdown, ovviamente, Maura, perché ha avuto un impatto inevitabilmente sui supermercati, sulla distribuzione, sulla filiera, insomma c'è stato un impatto. Che cosa cambia adesso secondo te, post-covid, o quando sarà il post-covid?
Guarda, sono già cambiate diverse cose e cambieranno con dei gradi di pesantezza diversi anche a seconda di quanto durerà questa fase di incertezza, perché sicuramente quello che è successo è qualcosa che ha toccato la psiche di tutti noi, le argomenti, temi che non pensavamo mai di dover affrontare. Chi pensava a una pandemia che ci avrebbe impedito di praticare le nostre normali attività, le nostre vicinanze, e quindi anche l'atto più semplice, più banale di fare la spesa, che siamo abituati a fare in maniera collettiva, è diventato un atto che aggiunge della preoccupazione alla normale preoccupazione che arriva con la pandemia. Quindi il primo effetto durante il lockdown è stato quello di ridurre le frequenze dei punti vendita. Poi in realtà devo dire, e questo è un aspetto secondo me importante, quando le persone hanno compreso che era garantita la sicurezza, che comunque si poteva andare a fare la spesa trovando tutto quello che serviva senza preoccupazione, il supermercato è diventato quasi un riferimento, perché era l'unico luogo dove si poteva incontrare qualcuno. Quindi i nostri colleghi nei punti vendita hanno svolto un ruolo quasi di socializzazione, ecco, ma non sto esagerando dicendo questo, è diventato un luogo collettivo, quindi anche un aspetto bello. Quello che è rimasto è la volontà di uscire meno di casa, concentrare gli acquisti, comprare prodotti più a lunga conservazione invece prodotti freschissimi, e questo per un'economia agroalimentare come quella italiana non è di aiuto, perché l'Italia è molto più spinta su un cibo di qualità ultra fresco, quindi è rimasta un po' questa vista un po' da bunker che si potrebbe attenuare se arrivasse il vaccino, se ritrovassimo tutti una maggiore serenità di fruizione. Quello che è però confermato anche durante il lockdown, che ci tenevo a presentarvi perché mi sembra molto interessante, è che quell'attenzione alla sostenibilità, all'ambiente, anche nell'acquisto dei prodotti, che poteva essere spazzata via da una preoccupazione come quella sanitaria, non è stata minimamente spazzata via, anzi, i prodotti sostenibili, attenti all'ambiente, eccetera, quasi si fosse, per fortuna, attivato questo link che lega la salute individuale alla scelta del cibo e al cibo di prospettiva che rispetta anche l'ambiente. Questo collegamento c'è stato, non lo vediamo bene anche solo dalla nostra linea Vivi Verde, una linea importante che vende 250 milioni l'anno, quindi roba grossa, è cresciuta, sta crescendo quasi del 10% durante il lockdown, a dimostrazione di come i prodotti più green stanno incrociando le sensibilità che continuano a essere molto attente, molto attive.
Domanda Maura, nei supermercati vostri i dipendenti devono avere la mascherina? Cioè chi ha le casse, così, tutti?
Tutti.
Pensa che io...
anche nei magazzini, anche nei luoghi di scarico, sì, certo.
Pensa che io vado, una cosa che mi colpisce, supermercato qua, non dirò il nome, vabbè, Waitrose, qua in Inghilterra, che è uno dei supermercati più famosi, importanti, tu vai, tutti mascherinati e i commessi no, invece i cassieri no, perché dicono, stiamo lì a lavorare tutto il giorno, è scomodo. È una roba che a me manda fuori di testa, perché in teoria sono quelli più esposti, no? Non lo so. Quindi...
E guarda, la grande bella cosa che è successa è che con l'uso della mascherina, con il distanziamento, con tutti i controlli che sono stati inseriti, i nostri colleghi hanno svolto un ruolo molto importante e anche delicato, soprattutto nel primo lockdown la preoccupazione per chi lavorava nei negozi era molto alta. Devo dire, abbiamo avuto dei risultati di tenuta anche protettiva molto elevati, abbiamo avuto pochissimi casi, quindi questa è una grande soddisfazione che i colleghi tutti hanno lavorato bene.
Simone, che cosa vedi da questo periodo pandemico, che cosa succederà per il nostro mondo della sostenibilità?
Allora, il lockdown di sicuro ha fatto capire tante cose. La prima, più importante, proprio in ottica di sostenibilità, è che ha fatto capire a chi ancora non l'aveva capito o faceva fatica, è che la natura pensa e soprattutto agisce più in grande di noi. E quindi io dico sempre che per me è naturale, perché avendo fatto degli sport un po' estremi come l'alta montagna o la subacquea, per me è normale capire che se la natura si incazza in qualche momento ha un ordine di grandezza più grande di te, e quindi devi sempre avere questo approccio di umiltà. Però nella realtà, nella società, questo approccio non ce l'abbiamo, abbiamo un'arroganza per cui ci sembra di controllare tutto. Nella realtà è una percezione totalmente errata e che viene anche aiutata dalla tecnologia, per cui oggi noi non capiamo niente di tutto quello che, di come ci arriva il pranzo nel piatto o di come ci arrivano i vestiti, perché magari facciamo click su un telefonino, ma in realtà dietro c'è una complessità e quindi una fragilità che è molto al di là della nostra percezione. Quindi la prima cosa, secondo me, super positiva che ha portato è far capire che in realtà stiamo giocando un po' col fuoco. La seconda è che la nostra fragilità è molto più alta di quella che pensiamo, soprattutto perché oggi più del 95% delle cose che abbiamo in casa ha fatto tutto un percorso per arrivare da noi, è stata trasportata magari da altra parte del mondo. E quindi anche solo mettere in crisi un sistema come quello dei trasporti fa cambiare totalmente la nostra vita. La terza considerazione, secondo me, importante è questa. Noi dovremmo avere capito, voglio sperare, col lockdown, che un effetto, una crisi sistemica come quella che abbiamo vista, ma diciamo una crisi dell'ecosistema, non colpisce tutti nella stessa maniera. Se tu il lockdown, i 3 mesi di lockdown, l'hai vissuto in una villa di 300 metri con 3 piscine e 3 domestici, come probabilmente hai fatto tu, Monti, o ha fatto Maura, non è la stessa esperienza.
Con l'elicottero, facevo il bungee jump dall'elicottero anche, e il tavolo era ping pong sul grattacielo.
Esatto. Non è la stessa esperienza di quello che può avere vissuto un povero Cristo in un appartamento di una periferia, certo, di una grande città, con 3 bambini in casa urlanti e con vista sul palazzo di fianco. Quindi questo ho fatto un esempio stupido per far capire, no, ma una delle cose che
mi fa piacere
che motivato...
anche che pensi che i miei bambini non siano urlanti, no? I miei bambini sono sempre in silenzio, rispettosi. Sì, papà, farò esattamente questo.
Come i miei. Io ho 2 esatto, gemelli che sono così, proprio. Sono dei
robot. Lockdown è diverso.
Esatto. Però questo, ma tornando alle cose serie, è una delle motivazioni più forti che ha motivato tutte le mie scelte di vita, no? E di carriera. Di dedicarmi a queste cose. Cioè, il cambiamento climatico o tutti i problemi dell'ecosistema, quando arrivano, se tu li guardi su scala planetaria, sono molto ingiusti, perché vanno a colpire molto di più, non sono neutri. Cioè, gli effetti, certo, che arrivano colpiscono molto di più le persone più deboli, le fasce più deboli, in particolare, guarda caso, qui ci sta l'ingiustizia, che è una cosa incredibile, in particolare proprio quelli che hanno meno contribuito a creare il problema. Quindi questo è uno dei motivi più importanti che dovrebbe motivarci, sì, oggi a fare qualcosa, e forse averlo toccato con mano un pochino dovrebbe avercelo fatto capire.
Ottima osservazione. Maura, ultima cosa, ero curioso di una tua opinione a livello di tempi. Che previsioni avete per un ritorno a una situazione, diciamo, di ordinaria amministrazione, mettiamola così, che non sia... sempre crisis as usual, ma se si torna, ecco, se, quali sono le vostre previsioni? Prossimo anno, 2022, 2085, tra un giorno, come la vedi?
Guarda, poi rispondo alla sua domanda. Io credo che quello che è successo, il dramma di quello che è successo, dovrebbe suggerire a tutti noi di riflettere per non tornare esattamente dove eravamo, ma fare invece dei passi avanti importanti per andare dove è necessario andare, quindi non ricostruire un modello culturale, economico, che per i motivi che ha appena detto Simone è fallimentare, perché avremo la natura che si rivolta contro, le ingiustizie che crescono, quindi meno egoismo, più visione ampia e lavorare per cambiare quel modello che la pandemia ci ha fatto sospendere. Questo è il punto di partenza. Poi cosa succederà? Io credo che molto dipenderà dai vaccini, da quando, come arriveranno, quanto saranno efficaci, quanto tempo passeremo nell'incertezza. Però sicuramente l'anno 21 e una parte del 22 sarà un anno di transizione che potrebbe permetterci di innescare questi meccanismi di cambiamento che disegnino un mondo anche diverso. D'altra parte, anche i contributi che, per fortuna, gli stimoli che sta dando la Comunità Europea disegnano un percorso diverso. C'è un disegno della Comunità Europea molto più green, che se gli stati riescono a cogliere indirizzando delle politiche nella maniera giusta, potremmo davvero approfittare in positivo del dramma che stiamo vivendo. Servono impegni delle persone tutte e delle imprese. Meno egoismo, meno conto economico e più pensare a un lavoro collettivo. Però abbiamo tanto bisogno di indirizzi chiari del nostro paese e della Comunità Europea per poterci impegnare tutti ancora di più.
Super, Mauro, Simone, vi ringrazio moltissimo. Ricordo le persone in ascolto: Lifegate, mamacrau.com/project/Lifegate. Se volete andare a vedere la campagna di crowdfunding che stiamo portando avanti, merita davvero. Trovate tutte le informazioni lì e trovate ovviamente la Yal sempre lì che vi aspetta. Lei è fissa lì, sempre. Che ho visto anche in chat prima, quindi la risalutiamo. Grazie ancora per la chiacchierata, Mauro Lattini, amministratore delegato di COP, Simone Molteni, direttore scientifico, tecnico scientifico, qual è il suo titolo ufficiale vero da bigliettino?
Direttore scientifico, perché devo cercare di aiutare a sfatare dei miti che si sono creati e far capire le cose vere, come che gli ingegneri perdono i capelli, non è vero, io li tengo così perché è più, sono più comodo, ma avrei lunghe chiome. E poi l'altro mito che invece è vero, che gli uomini pelati sono più belli, e Maura lo può sicuramente certificare, ricordando che il suo presidente è pelato come noi.
Sono circondata da pelati.
I fatti qua in questo caso sono, non ci sono complotti su questo, questa è la certezza e tutti concordiamo. Grazie mille, grazie Maura, grazie Simone.
Grazie, grazie. Ciao.